E buongiorno a tutte e tutti, sono le 11 in punto qui su Radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e siete all'ascolto del The Cinderella Show. E sì, potete già immaginare che tipo di puntata sarà questa di oggi, infatti lo potete anche ascoltare dalle note di sottofondo. Ebbene sì, vi porterò negli anni 30 e quindi questa puntata sarà anche un piccolo omaggio al jazz sonar del nostro Claudio Contini, in attesa poi tra l'altro di una nuova collaborazione proprio con lui. Intanto saluto il nostro Claudio, ciao Claudio, e poi insomma ti aspetto per una collaborazione, per una nuova puntata a quattro mani. Ebbene sì, però andiamo a vedere questi anni 30 che sono caratterizzati da una grande agitazione politica e sociale, infatti ne abbiamo di tutti, cioè succedono veramente tantissime cose, c'è l'inizio del regime nazista, lo scoppio della seconda guerra mondiale, il periodo della grande depressione e la fine del proibizionismo, e la crisi si affaccia su numerosi paesi europei, prima tra tutti l'Inghilterra laburista, in ginocchio a causa dell'altissimo tasso di disoccupazione e sempre minori sussidi sociali garantiti ai cittadini, e tocca livelli massimi anche in paesi come la Francia e la Germania. E proprio da questi anni di grave difficoltà economica il progetto hitleriano inizia a diffondersi a macchia d'olio. Ma adesso io vado subito con la prima traccia di oggi, non vi dico altro, ve la faccio ascoltare e magari danzare un pochino su, insomma, balliamo un po' di Charleston.
Se tu li senti suonar, ti faranno ricordare
l'arca di Noè.
Cor geste senti giovane, perché
hai voglia di ballare te.
Trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot de la, a toot de blows it a to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a bzzz bee. And when he plays, he makes the company jump a to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Do 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 da da do da da do do. He blows it a to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Every night, and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
Company B.
ci siamo ascoltati le Andrew Sisters, una celebre girl group statunitense appunto di fine anni 30, e loro insomma nascono nel 32 a Minneapolis e poi continuano la loro carriera fino al 1975. La loro musica era un lieto passatempo per le truppe impegnate durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi questo fece crescere la loro popolarità, e infatti iniziarono anche a collaborare con Bing Crosby, e con cui incisero 47 canzoni, niente poco di meno che. E poi parteciparono anche a film hollywoodiani dell'epoca, ad esempio Argentine Nights. E nel 66 parteciparono al Dean Martin Show. E detto ciò, diciamo, presentate un po' le Andrew Sisters, io andrei un po' avanti con questi anni 30. E infatti, vediamo un po' che cosa succede. Nel 1930 viene prodotto il lungometraggio Il Re del Jazz, uno dei primi musical a colori. Nel 1931 il boss Al Capone viene arrestato per evasione fiscale e condannato ad 11 anni di reclusione, mentre nel 1933 il presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Roosevelt, nel tentativo di fronteggiare la Grande Depressione, avvia la politica del New Deal e quasi contestualmente viene abolito il proibizionismo, e l'anno dopo ad Hollywood nasce la 20th Century Fox, casa di produzione che contribuirà non poco alla diffusione della cultura musicale di quel tempo. Andiamo nel 35, quando lo swing si afferma come componente definitiva del jazz e inizia a diffondersi in tutto il mondo, e si dà il via all'era delle numerose big band. Nel 39 Frank Sinatra diviene il primo idolo dei giovanissimi grazie alla sua canzone All or Nothing at All. Ma adesso ci ascoltiamo un brano più recente, ovviamente, però che va a riprendere proprio quelle sonorità degli anni 30, quindi dello swing e delle big band, ovviamente. E non vi dico altro, vi faccio ascoltare il brano e poi ve lo presento dopo.
Ain't Bradley Bones and Ernie Sands friendly hair?
E non so quanti di voi ricorderanno quel programma radiofonico che diceva uno te lo ricordi e l'altro te lo scordi, faceva un po' così, sì, e io sto facendo un po' lo stesso oggi, uno te lo ricordi e l'altro no, ma a parte gli scherzi sto prendendo un brano dal passato, quindi dagli anni 30, swing, e lo alterno con un brano dei giorni nostri che però si rifà proprio a quelle sonorità lì, e infatti ci siamo ascoltati Parop Stellar, e nasce come disc jockey verso la fine degli anni 90 e diventa anche produttore nel 2000 pubblicando dei singoli a proprio nome con lo pseudonimo di Plasma. Nel 2003 fonda l'etichetta Etage Noir e l'anno dopo, con lo pseudonimo appunto di Parop Stellar, pubblica l'EP Kiss Kiss e l'album Rough Cuts, che gli danno la prima visibilità sulla scena della musica elettronica, guadagnando poi il titolo di pioniere dell'electro swing. Ed è per questo che vi ho fatto ad ascoltare il brano Booty Swing di Parop Stellar. Ma andiamo un pochino avanti e vediamo la figura della donna negli anni 30. E infatti, sotto l'influsso della crisi economica, le donne degli anni 30 vestono in modo più sobrio, privilegiando le forme femminili. E sono gli anni delle gonne sotto il ginocchio e strette in vita, delle calze e dei collan di nylon e del pantalone che diventa un capo di moda indispensabile. Grande punto di riferimento per la moda dell'epoca sono dive come Greta Garbo, Marlene Dietrich e Ginger Rogers, con le loro labbra rosse e acconciature ondulate con riga laterale. E infatti lo sgargiante sfavillio degli anni 20 termina piuttosto bruscamente nel 29 con il crollo della borsa di Wall Street a New York, causato da un'eccessiva sovrapproduzione industriale che determina il tracollo della domanda. La crisi cambia drasticamente lo stile di vita della società. Nel 32, a livello mondiale, il numero di disoccupati arriva a 30 milioni e non sono pochi i casi di disordine sociale e recessione dei consumi. Estraniandosi il più possibile da questo contesto, l'alta e media borghesia tentano in tutti i modi di allontanare lo sguardo dalla depressione, continuando la propria vita sfarzosa nei locali circondate da musica e foxtrot. E anche la moda subisce una forte battuta d'arresto, da un lato a causa di un'improvvisa irreperibilità di alcune materie prime, dall'altro perché lo stile precedentemente in voga viene ora percepito in modo differente, soprattutto per quanto riguarda la figura della donna anni 30. Il clima di totale incertezza legato alla crisi fa sì che la femme fatale androgina ed emancipata degli anni 20 sia ora mal tollerata, e le linee dure trasgressive vengono quindi sostituite da drappeggi, linee sinuose e morbide.
My name is Roy.
Well, look here, Roy, and let's get groovy. Say, you've been uptown?
No, I haven't been uptown, but I've been around.
You mean to say you ain't been uptown?
No, I haven't been uptown. What's uptown?
It's pleasure you're about, and you feel like stepping out. All you got to shout is, let me off uptown. If it's a rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to spill is, let me off uptown. They got rib joints, juke joints, hip joints. Oh, where could a fella go to top it? If you want to pitch a ball, but you can't afford a hall, all you've got to call is let me off of town.
Anita, oh Anita, say I feel something.
What you feel, Roy, the heat?
No, it ain't the heat. It must be that uptown rhythm, because I feel like blowing.
Well, blow, Roy, blow.
Lei era una delle grandi voci del jazz, Anita O'Day, con il brano Let Me Off Uptown. E nasce il 18 dicembre del 1919 a Chicago e nel 1933 si esibisce per la prima volta in pubblico insieme a Frank Lane. Allieva della Schurz High School nel 1939 viene ascoltata da Carl Conz e all'epoca direttore della rivista Downbeat, che la convince a trasferirsi all'Offbeat Club, un locale adiacente al Three Deuce. E proprio in quel locale la O'Day, che dai critici dell'epoca viene definita come una cantante a metà strada tra Mildred Bailey e Billie Holiday, conosce Gene Krupa, che da poco ha formato una grande orchestra. Nel 1941 Krupa la invita a sostituire la cantante Irene Day, ritiratasi, per sposarsi. Il suo debutto avviene il giorno di San Valentino a Minneapolis e per 2 anni il suo apporto alla formazione del batterista è determinante. La sua voce dà i brividi al pubblico e la cantante ammette di dover molto a Martha Raye, la cui maniera di cantare le ha suggerito la strada da seguire. E nonostante il successo, la sua paga però resta ferma a $50 la settimana. Pensate un po'. E quando lascia l'orchestra viene però arrestata per possesso di marijuana e poi costretta agli arresti domiciliari. Lei non ha mai digerito questa storia e sostiene di essersi addossata colpe non sue proprio per salvare Gene Krupa. Nel 1944, mentre ancora coinvolta dalle vicende giudiziarie, viene scritturata da Stan Kenton su segnalazione di Vido Masso. E Anita però non sopporta la vita nelle grandi orchestre e chiede a Kenton di lasciarla libera. Il buon Stan la prega di restare fino a quando non avrà trovato una sostituta. E è proprio la O'Day a scoprire al Three Deuce una giovane cantante di nome Shirley Laster e offrirle il posto nell'orchestra di Kenton. La Laster, cambiato il nome in June Christie, diventerà una stella. Anita nel frattempo torna per un po' di tempo con Krupa, giusto per sbarcare il lunario, visto che le grandi orchestre l'hanno stancata. Ripresa la sua libertà, canta nei club, pur limitando parecchio la sua attività, che soltanto verso la fine degli anni 50 riprende vigore. Negli anni 70 è ancora tra le più apprezzate cantanti del mondo, considerata per lungo tempo la migliore cantante bianca di jazz e ha influenzato cantanti famose. Muore a Los Angeles il 23 novembre del 2006. Ma torniamo un po' la donna degli anni 30 che diciamo torna un po' ad assecondare, come dicevo prima, le proprie forme negli abiti sia da sera che da giorno, che si segna nuovamente il punto vita. La parte superiore si fa più morbida e senza eccedere si torna a sottolineare il punto seno. Anche le spalle vengono evidenziate tramite l'uso di imbottiture, mentre le gonne si allungano sotto al ginocchio. La silhouette perde di aggressività e diviene più romantica. L'ideale ora è quello di una donna dall'aspetto piacevole, forte, ma che non è in competizione con l'uomo. Tuttavia rimane molto in uso l'abito elegante di taglio maschile, il tailleur in jersey o tweed, e la mise è la mise preferita di molte signore, con giacca lunga e avvitata, gonna affusolata, pieghe o svasata e top senza maniche, spesso con ampia scollatura sia davanti che dietro. E in questi anni Michel Rochat è il primo stilista a lanciare il tailleur pantalone. La nuova linea femminile del periodo fu particolarmente valorizzata dall'abito princess, vestito aderente tagliato in un sol pezzo e che ha delle cuciture verticali. E un elemento assolutamente rivoluzionario diviene la zip, la chiusura lampo, che oltre ad essere utilizzata molto come elemento decorativo permette progettazioni più semplici dei capi, specialmente assieme ai nuovi tessuti stretch. Altra novità del decennio, derivata in parte dalla crisi, fu infatti il costo proibitivo di alcuni materiali naturali a far progredire la creazione di nuovi tessuti alternativi, di cui alcuni sintetici. Sono esemplari le calze di nylon, che fanno la loro comparsa verso la fine degli anni 30. Negli anni successivi al 29, il prezzo delle calze di seta impennò al punto che molte donne usavano truccarsi le gambe con farda e matita per limitare le spese.
What to do with you, how to do without you? You're my four star.
Abbiamo ascoltato un brano dei nostri giorni, pensate un po', sempre con quelle sonorità, un po' swing, un po' jazz. Loro erano i Caravan Palace con Jolie Coquin, e sono un gruppo appunto che tratta, che prende questo genere elettro swing e te lo fa ballare per ore. Loro sono francesi e sono un gruppo che vi consiglio di ascoltare anche gli altri brani. Ma andiamo avanti e vediamo un po', stiamo parlando delle donne in quel periodo, negli anni 30, e un altro settore che fece largo uso dei tessuti alternativi fu quello della pellicceria, e il nuovo status symbol della donna lussuosa era legato alla pelliccia di volpe, spesso usata anche come rifinitura su abiti e tailleur. E oggi insomma tutti gli animalisti penso che farebbero una bella rivolta per queste cose, insomma non è proprio una cosa etica ovviamente, ma a quei tempi purtroppo si utilizzavano questi capi di abbigliamento, e vabbè, l'importante è che adesso insomma non abbiamo più questo problema, questo utilizzare insomma i poveri animaletti insomma addosso, ecco, come un vestito. E tuttavia le meno abbienti si accontentarono di pellicce sostitutive come l'agnello, il coniglio leopardato o lo scoiattolo, e anche questa cosa non si fa, perché a quei tempi vabbè, si poteva chiudere un occhio, però adesso lincerebbero tutti quanti, e anche a ragione. E il cinema americano hollywoodiano ha avuto poi grande influenza nel definire lo stile mondiale della donna anni 30, l'imitazione del trucco delle capigliature o degli abiti delle grandi attrici come John Crawford, Marlene Dietrich e Greta Garbo, avvicina le donne ai loro miti, rendendo più sopportabile il clima della crisi. E partono proprio dalle star di Hollywood i nuovi modelli di make-up e acconciature. Abbandonato il corto caschetto alla garçon, si prediligono ora i capelli più lunghi, femminili e portati ondulati come la diva Jean Harlow, mentre il trucco si fa meno marcato e più personalizzato. E dalle dive americane viene copiato anche lo stile sportivo, e in questi anni abbiamo infatti le prime consistenti modifiche ai costumi da bagno femminili, che si fanno più scoperti come lo sgambato e scollato hollywoodiano, sino ad arrivare al bikini, che per la prima volta nella storia lascerà nudi l'addome e la schiena, pensate un po', con scandalo tale da essere paragonato all'esplosione della bomba atomica sull'atollo di Bikini.
It's right, and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. Ed
eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato il brano That Old Black Magic di Margaret Whiting, una cantante poliedrica che, insomma, il suo genere è il jazz, però si diletta anche nel pop e anche nel country, perché no? E lei poi, tra le altre cose, si fa notare anche nel mondo del cinema. Ma adesso vorrei andare un pochino avanti con questi anni 30 e vediamo un po' che cosa succede con l'arrivo della swing era. E negli anni 30, infatti, in piena crisi economica, nonostante il proibizionismo o speakeasy, un periodo in cui la vendita, il trasporto e la produzione di bevande alcoliche sono illegali in tutti gli Stati Uniti d'America, si fa strada in tutto il mondo un nuovo genere musicale, lo swing. E gli anni 30 segnano l'inizio della diffusione dello swing come genere definitivo del jazz e sono sinonimo per l'era delle numerose big band. Musicisti giovani con nuove idee conquistano il campo musicale e le orchestre di due maestri del jazz come Count Basie e Duke Ellington, nonostante il loro stile contrapposto, saranno ancora di guida per lo sviluppo dello jazz fino agli anni 40. E alcuni protagonisti della swing era, insomma, da ricordare in questo contesto sono Benny Goodman, Glenn Miller, Woody Herman e Artie Shaw. Velocemente lo swing delle big band diventa il genere più popolare negli Stati Uniti, fino ad essere scoperto anche dai musicisti bianchi, e il genere swing si distingue per la sua sezione ritmica e la sua pulsazione tipica, il bounce, che crea una base ritmica che lascia spazio per le improvvisazioni dei solisti. In questo contesto strumenti come il sassofono e la chitarra diventano sempre più importanti. E nella swing era degli anni 30 e 40 esplode poi il ballo sociale, l'indie hop, altrimenti conosciuto come jitterbug, che nasce ad Harlem, New York, e si diffonde attraverso tutti gli Stati Uniti. E dopo la liberazione del 45 l'indie hop sbarca finalmente anche in Europa e in Italia, dove nasce tutto un universo di cultura swing con le sue comunità che anche oggi non smettono di crescere.
Crazy about my baby. My baby's crazy about me. Here it is, babes. Your license number is 94136. license number is 94136.
E abbiamo fatto un salto nel presente, ci siamo ascoltati G-Swing con il brano I'm Crazy About My Baby, un brano proprio bello danzereccio. E però adesso vediamo un pochino come si diffondono queste big band. E i semi, infatti, appunto, delle big band swing erano già stati piantati nel decennio precedente ed erano ancora gli anni 20 quando Fletcher Anderson iniziava a suonare nei locali di Manhattan a New York, e tra le fila della sua band già militavano futuri mostri sacri come Louis Armstrong, e il termine big band non era ancora ufficialmente nato e si dovette aspettare qualche anno prima che la formazione tipica di queste orchestre divenisse uno standard unanime, e il nome deriva proprio dal numero dei componenti che creavano queste formazioni, in genere particolarmente elevati. Le big band comprendevano infatti una serie di strumenti a fiato, oltre al classico pianoforte, forte, all'immancabile contrabbasso, alla chitarra e alla batteria. E questi ensemble si esibivano nelle barroom e allo stesso tempo, grazie all'avanzare delle tecnologie domestiche come i giradischi, iniziavano a registrare le proprie fatiche per uscire sul mercato grazie al supporto delle maggiori case discografiche. Nelle grandi sale da ballo di New York erano ai tempi affollatissimi e ne aprivano di nuove con un'incredibile irregolarità, tanto che la 52esima strada venne addirittura ribattezzata Swing Street dai giornalisti e anche dagli appassionati di musica della Grande Mela. E nel corso di, diciamo, in tutta la sua lunghezza si contavano oltre una quarantina di ballroom, e ovviamente il locale più quotato era il Savoy. E c'era poi, tra l'altro, una delle tra le altre big band, insomma, più celebri di quel periodo, che dedicò proprio un pezzo, Stomping at the Savoy, dell'orchestra di Chick Webb, ed era la canzone che più di ogni altra riusciva a omaggiare, esaltare e anche scatenare il pubblico dell'omonima sala.
Thank you.
chi è che non conosce il brano che abbiamo appena ascoltato, In the Mood di Glenn Miller? Accidenti! Però andiamo avanti adesso. Infatti c'è stato un momento cruciale nella storia della musica e purtroppo, come spesso accade anche in questo caso, furono gli eventi più nefasti e sfavorevoli a portare i maggiori sviluppi e cambiamenti più importanti. E sto parlando della crisi economica avvenuta sul finire degli anni 20. Infatti costrinse molti musicisti americani a trasferirsi in Europa in cerca di fortune e a modificare il proprio stile, cercando di offrire al proprio pubblico una musica più leggera, popolare e ballabile. E parliamo dello swing, appunto. Proprio a causa di questa serie di eventi e alle loro relative conseguenze, il pubblico delle orchestre jazz diventava più ampio e molti dei protagonisti di questa nuova ondata erano bianchi. Le comunità afroamericane non erano quindi più le uniche depositarie di questo genere musicale e andavano così a crearsi nuove frontiere e sperimentazioni. Il mondo del jazz e dello swing riusciva così ad ottenere una nuova linfa e grazie a dei maestri come Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller appunto, ma soprattutto a uno dei massimi protagonisti di questa era musicale, il re dello swing, Benny Goodman, del quale potete poi leggere la biografia ovunque. E risale proprio a Duke Ellington, inoltre, una delle frasi più famose e rappresentative del periodo: "It don't mean a thing if it ain't got that swing", letteralmente non significa niente se non c'è lo swing, celebre adagio che viene ripetuto nell'omonimo brano e che sintetizza nel migliore dei modi la filosofia di vita di ogni musicista swing e di tutti i ballerini di Lindy Hop. Ma quali erano dunque le big band più che quelle che più hanno segnato questo periodo magico? Prima di passare alle orchestre che suonavano nella Grande Mela, ci fermiamo poi un attimo in un'altra città fondamentale per l'importanza dello swing, e sto parlando del Kansas City. Nella capitale del Kansas era Count Basie, la punta di diamante, una presenza fissa al celebre Rhino Club, assieme alla sua orchestra composta da 9 incredibili musicisti. Insieme infatti formavano i Barons of Rhythm. Il già citato Duke Ellington poi teneva banco invece al Cotton Club a New York, e i suoi brani più amati erano i suoi riarrangiamenti in chiave swing dei successi dell'epoca. E grazie alla collaborazione con l'arrangiatore Billy Strayhorn scrisse pagine di storia importantissime. E poi, insomma, non erano solo gli afroamericani ad ergersi portabandiera di questa corrente, e non a caso l'unico vero re, Benny Goodman, era uno dei bianchi ad avere più swing in assoluto, oltre ad essere unanimemente riconosciuto come il miglior clarinettista di sempre. E anche la big band del trombonista, Tommy Dorsey, era quotatissima, ed insieme al fratello Jimmy fondò un'orchestra dal buon successo di pubblico, la Dorsey Brothers Orchestra. Si ricorda particolarmente per il fatto che tra le sue fila militarono dei giganti della musica come Bing Crosby e addirittura Frank Sinatra. E fu un decennio davvero straordinario per questa forma d'arte, e tutt'oggi ne sono evidenti le influenze. Ed è una vera fortuna che la testimonianza storica di questo periodo sia giunta fino a noi sotto forma delle incisioni e delle registrazioni dell'epoca. Sono veramente dei capolavori che difficilmente qualcuno riuscirà a spodestare dalla storia della musica.
Play and you know it. Then you promise to return. When you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you got a heart and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do?
Era la regina dello swing, sto parlando di Ella Fitzgerald con il brano Undecided, e nel 34 si esibisce per la prima volta all'Apollo Theater di Harlem e durante le famose Amateur Nights, ovvero quelle serate in cui i cantanti dilettanti del tempo si sfidavano tra loro sfoggiando la loro bravura, e possiamo definirle una sorta di talent di altri tempi dove i più bravi mettevano in mostra ciò che sapevano fare. È proprio durante queste serate che ella incontra il suo pubblico, è qui che la sua carriera prende forma grazie a Bardu Ali, che convince l'amico Chick Webb a prenderla nella propria orchestra. Ella ha uno stile vivace, scatenato al punto da essere considerata la regina dello swing, appunto, e la stima che tutti avevano di lei era così grande che quando Webb morì l'orchestra prese il suo nome. E presentata un pochino, quel minimo che basta, è la grande Ella Fitzgerald. Ahimè, io devo lasciarvi e devo concludere la puntata di oggi, anche se avrei continuato per ore e ore e ore, come sempre del resto. Però vi do appuntamento sempre a venerdì prossimo, sempre qui su radiosonar.net e Gemini Network, sempre alle 11. Mi raccomando, non mancate. Intanto voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione e tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi lascio sulle note, anzi, di Ellen Forrest con il brano Perfidia, e vi auguro un buon weekend e un abbraccio grande dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a